Allora, anzitutto un buongiorno a tutti e grazie per questo invito che ho accettato di buon grado, perché voi siete la mia famiglia. Il mio itinerario spirituale, come scrivevo a Gaetano alcuni mesi fa, è nato proprio all'interno del gruppo Maria. E questa mattina, proprio ascoltando le vostre preghiere, guardando i vostri volti, sento che abbiamo questo deposito comune. Lo Spirito Santo ha lavorato tanto in questi 45 anni nel gruppo Maria, ed è giusto fare memoria e benedire Lui. Il passo biblico che è stato messo all'attenzione all'inizio della preghiera è proprio questo: benedire il Signore facendo memoria dei Suoi benefici. Sono grato al Signore perché per me siete stati veramente un segno potente, oggi come allora. Ho ritrovato la freschezza, la genuinità di quei tempi, questa libertà dello Spirito di lodare liberamente il Signore. E anche se gli anni sono passati, 45 anni, per l'esattezza per me 43, da quando ho incontrato il gruppo Maria, e tuttavia il cuore è ancora quello degli inizi, questa freschezza, come dicevo, ed è bello fare memoria. Per cui in questo momento, durante la preghiera e anche prima dell'incontro, parlando con alcuni di voi, tanti pensieri si affollavano nella mia mente. Ho pensato di non tediarvi con una catechesi come è stata annunciata, e ho chiesto il permesso sia a Padre Ciprian che anche a Gaetano, così un pochettino, se permettete, anche di divagare un po' con i pensieri, perché è bello parlare dal cuore, è vero? Sono tante le esperienze che abbiamo fatto, ciascuno come ha potuto, come il Signore ha permesso. Quando approdai la prima volta al gruppo Maria fu all'indomani di un corso al Centro Mondo Migliore dei Gesuiti di Padre Lombardi, e il padre Emiliano Ardu mi condusse al gruppo Maria del Quadraro. Allora c'erano due animatori, se non ricordo male l'animatrice era Maria e poi c'era Pippo, erano questi due gli animatori del Quadraro. E poi nel settembre approdai alla Basilica di Sant'Ignazio, dove si riuniva il gruppo Maria. Erano migliaia di persone, un migliaio circa di persone, poco più, poco meno, che si radunavano a lodare il Signore. E per me fu un'esperienza sconvolgente, perché mai avevo assistito a qualcosa di simile. Avevo un'educazione cattolica, ero stato iniziato dai miei genitori, che sono cattolici. Abbiamo vissuto l'esperienza di fede sin dagli inizi, siamo stati educati, ma mai avevo visto un'esperienza di fede così dinamica, e sentivo questa esplosione di lode e adorazione che proveniva da ogni angolo della basilica. E poi al centro di questa assemblea c'era, ricordo ancora, questo gruppo di giovani, erano i catechisti romani con queste chitarre, erano decine e decine di chitarre, e quando questa lode lasciò lo spazio a questo canto misterioso che veniva nell'assemblea, avevi quella percezione che non sapevi da dove veniva, non sapevi come, dove andava, e così si dissolveva in un silenzio di adorazione, di contemplazione profondissimo. Allora capii che il Signore prendeva possesso del suo tempio, come abbiamo sentito in una preghiera questa mattina, ma il Signore aveva preso possesso del vero tempio, che è il mio cuore. Ed allora il Signore mi ha condotto in un'esperienza che mai lontanamente avrei potuto immaginare o pianificare. È stato lì che il Signore mi ha portato attraverso percorsi imprescrutabili. E lì avevo conosciuto persone che sono state per me maestri e testimoni, accanto a Jacqueline e Alfredo, che furono, possiamo dire, con il loro carisma, iniziatori di questa esperienza, non soltanto appena del Gruppo Maria, ma dell'intero rinnovamento italiano, già che il Gruppo Maria fu il primo gruppo di lingua italiana. Io con Rossana venivamo da Bari e così iniziamo l'esperienza del Gruppo Maria nelle Puglie a partire da Bari. Pensate che ogni settimana noi venivamo, prima a Sant'Ignazio, poi siamo spostati al Caravita e per mesi, anni abbiamo frequentato. Poi nel 1980, allora c'erano insieme con noi il professor Salvatore Cultrera, il grande patriarca Manrico, insieme con, come si chiamava la moglie?
Claudia,
sì, Salvatore con Lucia. E poi altri anziani, il padre Grasso ovviamente, e poi c'era anche Salvatore Cultrera con Lucia, poi c'era Nico Caccavelli ed altri ancora, è vero? Ebbene, tutti li ricordiamo con tanto affetto, coloro che sono nella gloria del padre, coloro, e Giorgio, come non ricordare anche Giorgio. E poi c'erano questi ragazzi del canto, Silverio, Marco, Antonietta. Questi ragazzi con cui abbiamo fatto tanta strada insieme i primi anni. Ma accade una cosa inconsueta nel 1980, fummo invitati a una conferenza internazionale dei leader del rinnovamento carismatico che si teneva alla Domus Pacis. Eravamo lì con le chitarre insieme con Marco, Cecilia e così via. Poi alla fine non suonammo più, però fummo invitati a questo incontro. E lì mi è capitato una cosa inconsueta. Io facevo parte del Gruppo Maria e c'era il cardinale Siunens, padre Tom Forrest, e invitarono un pastore pentecostale, un pastore evangelico. Era importante perché questo uomo era amico di Papa Giovanni XXIII e fu invitato al Concilio Vaticano II come osservatore ufficiale delle Assemblee di Dio, e lui era segretario internazionale delle Chiese Pentecostali. Voi sapete che al Concilio Vaticano II la Chiesa Cattolica decise di aderire al movimento ecumenico e invitarono altri osservatori, uno di questi era Fra Roger Schütz di Tese e un altro era il Oscar Kuhlmann, un grande teologo riformato, per la parte diciamo protestante riformata, ma anche i patriarchi ortodossi, rappresentanti delle chiese orientali. Quindi nasceva un nuovo clima nella Chiesa e noi cattolici non eravamo abituati a questa atmosfera di dialogo ecumenico, e ancora oggi ci sono tante resistenze da ambo le parti, però per me si inaugurava una vita nuova. Era un valore aggiunto al rinnovamento carismatico. Certamente l'esperienza dell'effusione dello Spirito Santo, come la chiama Papa Francesco, del battesimo nello Spirito Santo, era l'elemento fondante su cui tutti quanti abbiamo fatto l'esperienza del regno di Dio che viene con potenza, no? È vero, però sappiamo che anche questo regno di Dio non viene in una volta, ma viene gradualmente, quindi c'è una preparazione, perché il Signore non si manifesta con tutta la sua potenza immediatamente, ci fa fare un cammino per gradi, c'è un'ascesi, ma anche un cammino di servizio nella Chiesa. Il mio è stato particolare, un po' diverso, perché non avevo studiato teologia, non avevo studiato ecumenismo, cose che farò poi negli anni successivi, non sapevo neanche cosa fossero i protestanti, anzi piuttosto nel rinnovamento mi dicevano devi stare molto attento, è un cammino scivoloso. Io comprendevo bene che era una cosa di cui ero totalmente ignaro, un po' preso alla sprovvista, un po' anche preso dall'entusiasmo, mi trovai in un cammino che non avrei mai immaginato, e sono andato lì dove non pensavo e forse dove non sarei neanche voluto andare. Cos'è accaduto? Questo pastore, David Duplessis, che fece la sua testimonianza a quella conferenza, perché all'inizio, sapete, il rinnovamento carismatico, come ha ricordato Papa Francesco nei tempi più recenti, nasce ecumenico e quindi i primi oratori erano pentecostali, no? E così lui mi si avvicinò, parlammo, facemmo conoscenza e lui aveva pagato un prezzo a causa del suo dialogo col Vaticano. Dovete sapere che lui è stato per molti anni il presidente del dialogo ufficiale tra la Chiesa Cattolica e il Vaticano, le chiese evangeliche pentecostali, perché la sua denominazione non era favorevole con questo dialogo con Roma e gli ritirarono le credenziali di pastore. Perché vi dico questo? Perché lui fece del suo ministero un ministero, della sua vita un ministero di riconciliazione, e dai libri biografici di questo uomo si dice che lui abbia toccato milioni e milioni di persone nella Chiesa di tutte le tradizioni, portando questa esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Si chiama David Duplessis, soprannominato Mr. Pentecost. David Duplessis, grande amico del Cardinal Sunens e di Papa Giovanni XXIII, che lo aveva invitato al concilio. E dunque è successo che lui aveva una spilla sulla sua giacca con l'operazione matematica 70x7, che ricordava la parola di Gesù che bisogna perdonare permanentemente. E così, con un fare profetico, tolse questa spilla e la pose sulla mia giacca e profetizzò, come si usa fare nel rinnovamento: «Sin figliolo, tu sarai ambasciatore di riconciliazione per le chiese». Ma io allora non sapevo nulla, protestanti, ortodossi, niente, nulla. E non vedevo accadere nulla nella mia vita. Solo che ogni tanto avevo qualche sogno, che poi negli anni ho scoperto che forse era un sogno, qualche sogno ispirato, perché vedevo chiese, luoghi, nazioni, colore della pelle, lingua, che non immaginavo. E così è accaduto poi negli anni. Ma un giorno si presentò a me un missionario, si chiamava Ranil Glenn Seneviratne, veniva dall'isola di Sion, era un anglo-cattolico, e si presentò e mi disse che il Signore lo aveva mandato per iniziare con me un nuovo ministero, come quello di cui avete parlato questa mattina nella profezia. E così fui condotto a una chiesa che si trova in Caserta, retta dal pastore evangelico Giovanni Traettino. Era una conferenza di lode e adorazione. E lì c'erano a predicare due pastori americani, uno si chiamava Joe Tosini, di origine italiana, e l'altro era Mike Herron, era un musicista profetico. E lì, durante la conferenza, erano tutti pastori protestanti. Io sedevo lì all'ultimo banco, mi sentivo come una pecora nera. Ma a un certo punto, al secondo giorno, accadde un fatto sorprendente per la mia vita. Tenete conto che ero poco più che un ragazzino, insomma. E a un certo punto questo predicatore, Mike Herron, con cui ancora siamo in collaborazione dopo tanti anni, era nel 1983, nell'ottobre del 1983, si fermò durante il sermone e disse: «Il Signore vuole che io profetizzi su quell'uomo che si trova lì nell'angolo». E ancora una volta colpì, mi fecero venire al centro, come usano fare i protestanti, perché noi abbiamo la Santa Comunione o andiamo a confessarci, e loro invece fanno la chiamata all'altare, cosiddetto, confessano così il peccato e poi impongono le mani e profetizzano. Ed ecco che a un certo punto anche gli altri pastori, che sapevano che io ero cattolico, e sapete che le relazioni tra cattolici e protestanti in Italia non erano veramente ideali, come non lo sono ancora tutt'oggi, ma all'epoca, quindi parliamo di 36 anni fa, era veramente audace e pionieristico questo lavoro. Molti protestanti erano un pochettino preoccupati, perché loro sapevano che ero cattolico, ma il predicatore ignorava la mia, e quindi sarebbe stato per loro un impegno nei miei confronti, e forse anche verso la Chiesa Cattolica, per quello che potevo rappresentare in quel momento. E fu così che cominciò a profetizzarmi sul futuro del mio ministero nella Chiesa a livello mondiale, addirittura anche col Vaticano, con particolari che io mi sarei lontanamente sognato, e devo esservi molto sincero, ero molto ma molto scettico. Sta di fatto che dopo questo invito a questa chiesa non accadeva nulla. La prima cosa che feci fu quella di andare a bussare a una chiesa pentecostale di Bari, Assemblea di Dio, in via Luigi Pinto, non so se tu la conosci, del pastore Pignone, adesso è morto, e lì bussai e venne fuori questo pastore e mi disse: ma lei chi è? Io dissi: sono un catto pentecostale. Un catto che? Per favore, torni un altro giorno. E la porta si chiuse. Il dialogo ecumenico con i pentecostali a quel momento si interruppe. E quindi fui molto deluso, perché questo mantello profetico, l'unzione del ministero della riconciliazione, addio, tutti questi sogni profetici che avevo. A un certo punto avvenne che venne nel 1992 un evento nello stadio San Nicola di Bari. All'epoca io ero coordinatore regionale del rinnovamento, era Corrado Di Gennaro, io ero nel Comitato Nazionale di Servizio e decidemmo di invitare questo pastore Giovanni Traettino a dare un messaggio, perché volevamo saldare un debito storico con il movimento pentecostale. Era il 25esimo anno della nascita del rinnovamento carismatico a Duquesne University a Pittsburgh. E così lui venne, lui chiese il permesso alla sua chiesa di venirci a parlare, non senza qualche titubanza, e così durante questa, al termine di questa sua presentazione, ci parlò della Pentecoste come la festa della frontiera, dove bisogna superare, diciamo, il guado dei propri, della propria famiglia spirituale, e raggiungere anche coloro che non sono proprio amici, e in questo caso eravamo cattolici. Mi disse: guarda, io ho avuto la stessa visione di Pietro quando entrò nella casa di Cornelio, e la voce, questo lenzuolo con gli animali impuri, e la voce che gli diceva: ammazza e mangia. Ho detto: cosa vuoi fare? Ci vuoi ammazzare? Dice: perché questi animali io li ho resi puri. E dice: io ho capito che devo pentirmi e devo chiedere perdono a un rappresentante della Chiesa Cattolica. Perché dovete sapere che le chiese pentecostali in Italia furono violentemente perseguitate. Alcuni andarono al confine, molti pastori, il culto era proibito perché c'era una celebre una circolare Buffarini Guidi sotto il regime di Benito Mussolini, che proibiva questo culto pentecostale, e per aggiunta anche con la complicità, diciamo così, con la commistione con il governo, c'erano anche molti cattolici che perseguitavano anche le chiese pentecostali, per cui loro avevano delle grandi ferite nei confronti della Chiesa cattolica. Quindi quel gesto del pastore di voler lavare i piedi a un rappresentante della Chiesa cattolica, da un lato avrebbe potuto rompere, diciamo, questi anni di risentimento, di odio, di invidia, ma allo stesso tempo avrebbe potuto compromettere la sua relazione con le chiese protestanti. Ma alla fine lui fu convinto che questa era la voce del Signore. Io cercai di farlo desistere da un gesto così eclatante, ma alla fine disse: no, sono deciso, e chiese a un padre francescano, il cappuccino padre Antonio Belpiede, che è il tuo superiore, è il procuratore a Via Piemonte, vero? È il procuratore generale, quindi di lavare i piedi. Quindi anche il suo cognome era un programma, come sono belli i piedi di coloro che portano, annunziano la pace. E così fu portato lì avanti, e sotto lo sguardo commosso di oltre 20.000 carismatici cattolici nello stadio di San Nicola, fece questo gesto, e credo, sono convinto che in quel momento l'atmosfera spirituale proprio cambiò in Italia nelle relazioni fra le due chiese, perché il demone della divisione fu rotto e fu inaugurato una nuova relazione con queste chiese. Questo lavoro è andato avanti non senza difficoltà, sia da parte evangelica sia da parte mia cattolica, perché anche nell'ambito cattolico, per me giovane, diciamo, non avevo una grande preparazione, e quindi mi arrangiavo, e fu difficile portare avanti questo discorso con queste chiese. Ma negli anni poi questa consapevolezza dell'importanza della riconciliazione è cresciuta fino al punto che un giorno, mentre predicavo nella chiesa di Giovanni Tretino a una conferenza, negli anni successivi, un pastore argentino di nome Jorge Mitian mi invitò a tenere una conferenza a Buenos Aires. Era nel luglio del 2003 e all'epoca lavoravo anche, ero membro del Pontificio Consiglio dei Laici, ero presidente della Catholic Fraternity, forse avete sentito parlare, questo organismo che radunava tutte le comunità carismatiche storiche del rinnovamento, ero anche vicepresidente dell'ICRES, che è l'ufficio internazionale che coordinava le realtà del rinnovamento, e fui invitato a parlare a una chiesa pentecostale nel centro di Buenos Aires, informai così i superiori al Pontificio Consiglio dei Laici, i quali chiamarono l'arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Jorge Mario Bergoglio, e informarono: guardate, viene questo membro del Pontificio Consiglio dei Laici, lui lavora nell'ecumenismo con la Comunità di Gesù. In breve sintesi, arrivai quel giorno, predicai in quella chiesa, erano tutti i leader che venivano dalla nazione. Tenete conto che le chiese evangeliche pentecostali sono milioni e sono tutti ex cattolici, peraltro, voi sapete, no? Perché in America Latina voi sapete che c'è stato questo grande gap, molti cattolici, c'è stata proprio una emorragia di cattolici verso queste chiese per vari motivi che adesso non possiamo parlare, va bene. E a un certo punto mi ricevette il cardinale e disse: ma come sarebbe bello avere una comunità di Gesù, perché sapete che la comunità di Gesù di Bari, e che abbiamo iniziato nell'83, nella Pentecoste dell'83 con mia moglie Giovanna, dispiegava un po' questo ministero della riconciliazione dei cristiani per i motivi deducibili dalla nostra origine. Bari è una città ecumenica per antonomasia, Papa Francesco l'ha frequentata. Recentemente ha celebrato un grande evento ecumenico, soprattutto con i patriarchi orientali, il 7 luglio, proprio il giorno di San Nicola. Anche il segretario di Stato ha visitato San Nicola e ha ribadito questo carisma della Chiesa locale. Bene, noi siamo nati a Bari, in questa atmosfera, in questo clima ecumenico, per cui anche la nostra comunità di Gesù dispiega questa funzione. E con lo statuto in mano del cardinale, il cardinale dice: ma sarebbe bene avere questa comunità di Gesù qui a Buenos Aires. Ed è stato così che, con un decreto del cardinale, noi siamo riconosciuti nella diocesi di Buenos Aires e inviamo dei missionari a vivere dall'Italia lì a Buenos Aires. Organizzammo con questi pastori evangelici il primo incontro, appunto, cattolico ed evangelico, e il cardinale ci mise a disposizione l'aula magna della Pontificia Università di Buenos Aires, alla UCA Porto Madeiro, e lì vennero 1000 leader cattolici e protestanti. Il cardinale mandò una bellissima lettera e il secondo anno erano già 7000. E ogni anno, e ancora tutt'oggi, questo incontro si tiene tra cattolici ed evangelici. Questo grazie al cardinal Jorge Mario Bergoglio, perché voi dovete sapere, appunto, che in America Latina ancora tutt'oggi questi rapporti non sono ancora ideali, ma lui ha aperto, diciamo, una porta. E il terzo anno si è presentato durante questo incontro e sedeva nell'assemblea come un semplice fedele. E nel momento in cui c'è stato, avevamo invitato il pastore Giovanni Tretino, il padre Raniero canta la messa, e durante questo incontro ha chiesto il pastore che era lì di chiedere perdono gli uni gli altri. Ed ecco che il cardinale arcivescovo, che era seduto nell'assemblea, si è accostato ad un giovane pastore evangelico, gli ha chiesto perdono e ha posato il suo capo, come fece appunto Giovanni, sul cuore di Gesù, e così fece, chiedendo perdono. Noi abbiamo queste fotografie, peccato che non abbiamo un videoproiettore, ma io ve le posso mandare eventualmente, voi le potete anche visionare. E poi un certo punto qualcuno ha visto l'arcivescovo, l'ha riconosciuto, anche questo giovane, dice: ma lei è forse quello di cui io penso che lei sia, lei è l'arcivescovo, sì, sono proprio io. E si sono scambiati gli indirizzi e poi sì, c'è stato così un rumore all'interno dell'assemblea, hanno invitato il cardinale a salire sul palco. C'è stata un'esplosione di popolo perché anche gli evangelici non avevano mai incontrato di persona l'arcivescovo cattolico Jorge Mario Bergoglio. L'arcivescovo ha tenuto un bellissimo discorso sullo spirito, le piaghe e il vento, al cui termine ha chiesto ai presenti di pregare per lui, come solitamente fai, per favore, come lui solitamente chiede, per favore, pregate per me. I fratelli carismatici e pentecostali non si sono fatti attendere e pregare e subito hanno imposto le mani, però se l'è cercata lui, perché a un certo punto hanno cominciato a profetizzarli e Padre Raniero canta la messa e un pastore, Carlos Mraida, un carismatico battista della Chiesa del Centro, gli hanno profetizzato che la sua voce sarebbe stata elevata non soltanto per la nazione argentina, ma per tutte le nazioni della terra. 7 anni dopo, nel 2013, diventa Papa Francesco. Noi non potevamo credere ai nostri occhi quando dal televisore e dalle nostre orecchie quando abbiamo sentito nominare Abemus Papam, il camerlengo di Santa Romana Chiesa annuncia che era stato eletto il nostro amico Jorge Mario Bergoglio, che peraltro in questi anni aveva continuato ad invitare il Raniero Cantalamessa e il pastore Giovanni Traettino, dove hanno avuto e tengono ancora tutt'oggi i ritiri spirituali per sacerdoti cattolici e pastori evangelici insieme, e lui, il cardinale, predicava questi ritiri. Quando poi è diventato Papa, questi pastori li riceve ancora oggi in Vaticano. Ma quando è apparso dalla loggia pontificia, voi avete visto, ha evocato questo gesto di chiedere la benedizione del popolo di Dio. Infatti voi ricorderete un fatto abbastanza inusitato prima della sua benedizione Urbi et Orbi, prima che il Vescovo di Roma benedica il suo popolo, chiedo al popolo di Dio di invocare a Dio la sua benedizione sul suo Vescovo. Vi ricordate? Quindi chinando il capo e questo gesto inaugurava una serie di gesti profetici a cui ormai ci stiamo abituando. È incredibile vedere come nell'istituzione, la più alta istituzione della Chiesa Cattolica, il Papa, sono presenti le due dimensioni, ne parlavamo con Padre Ciprian, quella dei doni gerarchici e quelli profetici, carismatici. Questa è per noi una grande lezione, perché le due dimensioni, istituzione e carisma, non camminino parallelamente, anzi è peggio ancora se in opposizione. Papa Francesco ci sta aiutando ad entrare in questo nuovo tempo della Chiesa, dove lui è capace di porre gesti profetici che non sono capiti da tutti, come questo qui di lasciarsi imporre le mani da pastori evangelici pentecostali. Ho dimenticato di dirvi che il giorno dopo sui giornali nazionali in Argentina, come La Nación, c'era in prima pagina questa fotografia che ho qui sul cellulare, poi magari te la mostro, dove appare il cardinale in ginocchio e questi pastori insieme con Padre Cantalamessa e il pastore Giovanni Traentino gli impongono le mani e sotto c'era scritto: il Papa riceve la benedizione dalle 7 pentecostali. Quando Papa Ratzinger lo nomina presidente della conferenza degli episcopati latinoamericani e delle Caraibi, il SELAM, ad Aparecida nel 2005, lui prepara un documento in cui elimina dalla concezione, quindi anche purificando il linguaggio dell'episcopato latinoamericano, questa parola setta. Perché lui diceva: non è giusto, non è corretto appellare così un altro movimento religioso, con cui certamente abbiamo dottrine differenti, abbiamo un'ecclesiologia differente, però questo linguaggio è offensivo, perché una cosa è riconoscere che ci sono delle attitudini settarie in una chiesa, e quelle ci sono dappertutto, in qualsiasi gruppo religioso, forse anche nella Chiesa Cattolica, forse no. Fondamentalisti, conservatori, eccetera, le freviane, eccetera. Però appellare un gruppo di cristiani come setta non è giusto, non è vero, e non fa parte del rispetto della dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo a cui aderisce la Chiesa Cattolica, qualsiasi credo o religione appartenga. Poi un'altra cosa è il dialogo teologico, su cui ci sono le commissioni che dialogano, ma questo è un altro argomento. Però non bisogna, in questo momento di dialogo del mondo che è così frammentato, appellare gli altri con questo tono offensivo. E lui, con questo documento di Aparecida, purifica il linguaggio dell'episcopato latinoamericano, perché lì le reazioni erano uguali e contrarie, nella misura in cui uno aggrediva veniva anche aggredito, e così inaugura un nuovo stile che proseguirà nel suo pontificato. Nei primi mesi del suo pontificato ho una certa frequentazione, continuo questa frequentazione con lui, e mi ritrovo nel suo salottino lì a Santa Marta, e insieme col pastore Giovanni Traettino, e a un certo punto lui fa: ho deciso, vengo a visitare la sua chiesa a Caserta. Noi eravamo sorpresi, ma come un papa va a visitare una chiesa pentecostale, quella del pastore Giovanni Traettino, che aveva lavato i piedi nello stadio San Nicola, che poi era stato invitato con Canta la Messa a Buenos Aires, con cui abbiamo cominciato questi dialoghi con Canta la Messa. Vediamo che la storia viene con il Cardinal Bergoglio, la storia veniva con un certo ordine, quindi questo c'era confermato niente di meno che da Pietro, perché un bel giorno ci diceva di tenere celata questo come un segreto, poi avrebbe reso lui pubblico questo appuntamento. E nelle acta diurna del 2014, nel luglio, lui pubblica questa notizia che creò un certo dissapore nella diocesi di Caserta. Vi dico questo perché il vescovo di Caserta non era stato informato. Lui decide di andare a Caserta e c'era la festa, niente di meno, della patrona Sant'Anna, la mamma di Gesù. La nonna, chiedo scusa. E come fare a rimediare? C'è stata questa gaffa, perché voi sapete che molto spesso Papa Francesco, a causa di questo suo profetismo, prende iniziative che esulano dai normali protocolli vaticani, e quindi questa cosa era sfuggita, e lui andò a protestare, il vescovo di Caserta, simpaticissimo, perché l'ho incontrato proprio la scorsa settimana, perché abbiamo fatto il dialogo cattolico pentecostale proprio la scorsa settimana a Caserta, nella chiesa con il vescovo, c'era accanto alla messa, perché abbiamo celebrato 25 anni in Italia di questo dialogo, ma questa è un'altra storia. Ebbene, a un certo punto è andato in segreteria di Stato e dice: ma come mai il pastore della Chiesa Cattolica non viene a visitare le sue pecore a Caserta e va a visitare una chiesa pentecostale? Allora cosa fa il Papa? Rimedia tutto. Il sabato arriva con il suo elicottero, celebra la messa davanti alla spianata della Reggia di Caserta, 200.000 persone, anche tutti i pastori protestanti venuti da tutto il mondo vanno ad assistere alla messa del Papa. La sera del sabato ritorna a Roma, perché la domenica mattina deve celebrare l'Angelus, e lunedì mattina ritorna di nuovo a Caserta con l'elicottero. Ma non è finita qui. L'Osservatore Romano all'indomani, nel pomeriggio, nell'edizione pomeridiana, pubblica così: oggi il Santo Padre Francesco, a dimostrazione del grande rispetto che ha con tutti gli uomini, a qualsiasi credo, professione, religione e chiesa appartiene, stamattina ha fatto visita al suo amico pastore pentecostale Giovanni Traettino. Diceva testualmente: come primo gesto della giornata, sapete cosa ha fatto? Non è andato nella chiesa, è andato a trovarlo a casa. Sapete per fare cosa? Per prendere un caffè. È sceso dalla sua auto, lo cita proprio l'Osservatore Romano, è sceso dall'auto, sto prendendo troppo tempo, voi mi dite quando fermare, scende dalla sua auto e di fronte alla casa di Giovanni c'è un grande supermercato e le mamme portano i bambini alla scuola materna, siamo nel periodo di luglio, eccetera, eccetera, e la gente, voltando l'angolo, si trovano davanti questa figura bianca, non potevano credere ai loro occhi, ma è proprio lei, e lo potevano stringere, toccare, e lui si avvicinava, salutava affettuosamente, li abbracciava, benediceva i bambini, e non era ancora carnevale, quindi veramente non potevano credere ai loro occhi. Era proprio lui, Papa Francesco. Oltre questo suo gesto veramente senza protocollo, senza bodyguard, semplicemente c'era una piccola utilitaria dei carabinieri che l'aveva portato dall'aeroporto alla... non aveva segretari, nulla. È entrato con il pastore dopo il caffè nella chiesa, dove c'erano soltanto i pastori della chiesa evangelica della riconciliazione. Notate, una denominazione che ha cambiato il suo titolo da Movimento di Restaurazione, Comunione di Restaurazione, in Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dopo che era iniziato questo dialogo. E così è entrato, c'erano i pastori, gli unici cattolici erano il Papa, io e mia moglie, il resto erano tutti pastori, erano tutti pastori evangelici con le loro famiglie. E anche lì mi sentivo una pecora nera. Però mi sentivo confortato. Era veramente un fatto storico, perché il Papa, salito sul podio dopo il momento di lode e adorazione, ha detto: io, vescovo, pastore dei cattolici, chiedo a voi pentecostali per le grandi persecuzioni che avete ricevuto. Sapete che hanno avuto anche martiri, e questo è documentato scientificamente anche dalla Università Gregoriana, perché ha approfondito questo tema che non veniva affrontato ancora dalla Conferenza Episcopale Italiana. E quando il Papa in quell'occasione, in quell'udienza, ci disse: ma non sarebbe bene avvisare la Conferenza Episcopale Italiana? E lui disse: lasciamo perdere i vescovi, io vengo. Perché sapete, questo fare le ricerche storiche, verificare, l'aveva fatto con i valdesi, l'ha voluto fare con gli ebrei, e mancava l'appello, quello dell'incontro con le chiese evangeliche pentecostali, con cui c'era da saldare questo debito. Per farla in breve, sale sul podio e chiede perdono per il male ricevuto. È come se il sangue di Cristo venisse in quel momento a purificare e a lavare anni di odio, di risentimento, di persecuzioni, anche di mitologie, perché molto spesso noi abbiamo avuto una cattiva raffigurazione delle chiese protestanti, ma anche loro di noi, eh? Noi per loro eravamo l'anticristo, la Babilonia, la prostituta, ma anche noi dicevamo: voi siete le sette. Addirittura coloro che sono di antica formazione, era peccato mortale entrare in una chiesa, bisognava confessare, gli antichi manuali di teologia morale. Va bene, comunque di lì ha inaugurato il Papa un nuovo tipo di ecumenismo, che però non è nuovo nel senso assoluto, perché il Concilio Vaticano II aveva parlato di due livelli, quello teologico e quello spirituale, l'ecumenismo spirituale che appartiene a tutti i battezzati. Con questo gesto Papa Francesco non rinunzia a quel dialogo organico teologico, soprattutto quello basato sui dogmi della fede cattolica. Su questo ci mancherebbe altro, lui ci conferma nella fede, soprattutto per quanto riguarda il valido ministero, valida Eucaristia, e quindi il famoso BEM, battesimo, eucaristia, ministero. Però lui allarga un po' questo dialogo attraverso quello che è stato definito come la cultura dell'incontro, dicendo: questi sono cristiani, anche vivono una certa comunione, anche se in modo imperfetto. E quindi ha valorizzato questa area grande del movimento pentecostale, che oggi rappresentano quasi un terzo dell'intero cristianesimo nel mondo, con cui noi cattolici dobbiamo confrontarci. Voi pensate che noi cattolici siamo 1.200.000, secondo le recenti statistiche dell'Annuario Vaticano, e loro sono poco più che 650 milioni, quindi è la seconda famiglia cristiana più diffusa nel mondo, un terzo dell'intera cristianità, perché i cristiani nel mondo sono poco più di 2 miliardi, quindi 650 milioni sono. E dunque Papa Francesco ha inaugurato questa nuova stagione di dialogo con questa famiglia cristiana, tanto più che ha voluto invitare i loro rappresentanti l'anno scorso al Circo Massimo in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario della nascita del Rinnovamento Carismatico, invitando proprio Cantalamessa, il pastore Giovanni Trentino, a replicare il suo vissuto personale che in questi anni è venuto a partire da questa esperienza della Comunità di Gesù, eccetera, eccetera, tutto quello che vi ho raccontato. Bene, scusate se mi sono dilungato. Credo che qualcuno mi diceva, ma di queste cose non se ne sente parlare. No, ci sono le biografie ufficiali di Papa Francesco, c'è per esempio un libro edito dalla Mondadori, Il grande riformatore, di un vaticanista, che spiega un po' tutta questa storia, quindi si può trovare qualcosa. Bene, voi siete stati un dono per me, nella mia vita. Io sono nato qui, il mio carisma non è disgiunto da quello del gruppo Maria. E il fatto che il Signore sia fedele, questo senza dubbio, il fatto che anche voi siete stati fedeli, e ne prova il fatto che non solo siete qui, ma anche che il mio ministero si è sviluppato, si è dispiegato a partire dal carisma originatosi dal gruppo Maria. Quindi è giusto unire dunque la memoria del vostro album di famiglia addizionato anche al ministero che il Signore mi ha concesso di vivere in questi lunghi anni, sono 43 anni dall'incontro con voi. Potrei raccontarvi tante altre cose, ma spero che ci saranno altre occasioni per condividere insieme.
È un impegno che prendi.
Ma se il Signore me lo concede, ben volentieri. Questa volta però ritornerò con Giovanna, mia moglie, che aveva tanto desiderio di essere con voi, vi saluta e vi manda un abbraccio. Sono veramente molto felice di poter condividere dopo tanti anni questo report. È come a un certo punto quella colomba che Noè ha lasciato partire per andare a esplorare. La mia vita è stata veramente un'esplorazione. Spero di essere riuscito anch'io a portare nel mio becco questo segno della pace, questo ramoscello d'ulivo, perché la riconciliazione e l'unità dei cristiani, a cui tanto Papa Francesco ci tiene, possa arrivare presto, perché in realtà tutto questo ha a che fare con un disegno molto, ma molto più ampio, ovviamente, no? Quella che è il ritorno di Cristo, l'unità dei cristiani è un segno escatologico, quando Cristo consegnerà il regno al Padre, e questa è la sua volontà, che tutti quanti siamo uno. Come questo avverrà? Onestamente non lo sappiamo, Lui conosce i tempi e i modi, ma siamo certi che Lui lo farà, questa è la sua garanzia. E vedete, l'unità non ha a che fare con i nostri progetti umani, l'unità è un dono di Dio che va invocato e va accolto con fede, l'unità risiede in Dio, Trinità, la coinonia, la Chiesa è lo specchio, l'immagine di questa coinonia che dobbiamo invocare e adoperarci, pregare e adoperarci, e poi il resto lo fa Lui, questa è la pastorale diretta dello Spirito Santo sulla Chiesa, Lui la fa l'unità, non dipende semplicemente dal nostro sforzo umano. E alla fine, una cosa vi devo dire, quando è terminata poi chiudo.
Prego.
Quando è terminata la visita, siamo andati a pranzo nella chiesa, e ha mandato via i giornalisti, eravamo un gruppo di una ventina di persone, e il Papa, eravamo lì a pranzo con il Papa, a un certo punto ha detto: non registrate questa conversazione, ma fatemi tutte le domande che voi, lui solitamente nel suo stile. E un pastore gli ha chiesto, un pastore evangelico gli ha chiesto: ma a che punto è il cammino per l'unità in queste commissioni teologiche? E lui riprese un vecchio andante del patriarca Atenagora, che disse: i teologi fanno un bellissimo lavoro, ma io suggerirei, replica il Papa Francesco, li mandiamo in un'isola e che loro discutano, perché se l'unità dipendesse dai teologi, forse l'unità arriverà dopo la parusia, forse non arriverà mai il secondo ritorno di Cristo. E questo è il suo humor. Un'altra cosa che non vi ho detto è che all'indomani dell'apparizione sul giornale La Nación di Buenos Aires, che le sette avevano imposto, avevano benedetto il cardinale Bergoglio, fu interrogato dal consiglio presbiterale della diocesi di Buenos Aires e chiesero: eccellenza, chi è questo giovane che è venuto cattolico da Roma che va a predicare nelle chiese, nelle sette protestanti? E lui rispose, come suo solito, nel suo humor: io non l'ho invitato, è Roma che me lo ha inviato. Alludeva alla telefonata del Pontificio Consiglio dei Laici che si premurò di informare il cardinale della mia presenza in una chiesa protestante a Buenos Aires. Tutto questo nasce, non poteva essere preordinato, progettato. C'è un'altra cosa che devo dirvi, che durante nel 2009 c'era stata una profetessa, Stacy Campbell, che veniva con me dal Canada, e eravamo stati in Brasile, si avvicinò al cardinale, io la introdussi e poi mi chiamò in disparte e disse: sai che lui sarà il nuovo Papa? Ho detto: come fai a dire? Io ho una convinzione netta che lui sarà il Papa. Io dissi: guarda, è impossibile. Nel 2005, quando è morto Giovanni Paolo II, lui si dice, almeno sapete che c'è stato un diario scoperto di un cardinale che era stato uno tra i più dei candidati più votati, poi lui ha rinunziato e ha detto: no, lasciate perdere, io non sono disponibile. Va bene, prendiamolo come con beneficio di inventario. E ho detto: ma poi è anche anziano, come farà a essere un nuovo Papa? Poi Benedetto XVI era ancora nella pienezza delle sue forze, eccetera, eccetera. No, guarda, sicuramente lui non potrà essere il Papa. Invece lei ci aveva visto bene, e anche era stato visitato in quegli anni anche da un rabbino messianico di Dallas, il rabbino Martin Waldman, mio amico con cui ci frequentiamo, e gli disse la stessa cosa. Poco prima di partire, lei non ritornerà dopo il concistoro, perché lei sarà il nuovo Papa. E gli quindi ci furono tre profezie molto molto chiare, quattro profezie, se includiamo anche quella di Cantalamessa, che nella nostra rivista Tempi di Unità, poi ti darò una copia, sono riportate queste profezie. E a proposito di che cosa stavo dicendo, va bene, ho dimenticato. Questa è una cosa molto importante. Tutte queste profezie hanno confermato la sua chiamata al pontificato. Bene, scusate se ho divagato un po'.